Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Sempre quando nel giorno del Signore ci troviamo, come ora, riceviamo un grande dono. Questo è il momento della fede. Noi ci scambiamo l'un l'altro il dono della fede e diventiamo diversi. Mettiamo la nostra certezza e la nostra gioia nel grande dono di Dio. Dio ci ha donato il suo Figlio e il dono dello Spirito che è dentro di noi. Teniamo solo conto, mentre celebriamo l'Eucarestia e ringraziamo per il grande dono che Dio, il suo Figlio, non l'ha dato solo a noi e lo Spirito non l'ha dato solo a noi, ma a tutti gli uomini. A noi ha dato qualcosa di particolare, cioè la conoscenza. Gesù è di tutti, già da ora. Non solo di quelli che credono in Lui, perché ha salvato tutti. E così lo Spirito Santo opera misteriosamente. Noi però abbiamo il dono e il dovere, il dono della conoscenza, che chiamiamo fede, e il dovere di ringraziare a nome di tutti. All'inizio dell'Eucaristia, come sempre, dal momento che sappiamo che siamo inadeguati, siamo distratti, anzi siamo molto peccatori rispetto al nostro compito, chiediamo perdono.
Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 33, versetto primo e dal settimo al nono. Mi fu rivolta questa parola del Signore. O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio, malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta, ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 13, versetti 8-10. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 18, versetti 15-20. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità, e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì io sono in mezzo a loro.
Parola del Signore.
Il Vangelo di oggi, il capitolo, come potete controllare sul foglio, che Don Ubaldo prepara per tutte le domeniche, il Vangelo di oggi si trova al capitolo 18 del Vangelo di Matteo, che è un capitolo che costituisce uno dei grandi 5 discorsi che troviamo nel Vangelo di Matteo. Nel Vangelo di Matteo troviamo 5 discorsi. E questo del capitolo 18 riguarda la vita della comunità. Sono le norme e gli insegnamenti di Gesù per la vita della comunità, dei credenti in Gesù, in modo speciale della comunità di Matteo e delle sue comunità. Questo è importante perché troviamo qui, nel Vangelo di oggi, un primo insegnamento riguardo alla responsabilità di ciascuno verso il fratello. Questo insegnamento è un insegnamento antico, tradizionale. Il Vangelo di oggi è così prezioso proprio perché su questi punti della parola di Dio molto il popolo di Dio ha riflettuto. E Gesù stesso ha stabilito per la sua comunità norme su questo punto. Qui dietro c'è un testo in modo particolare: se il tuo fratello commette una colpa, va e ammoniscilo. C'è un testo del libro del Levitico molto importante che dice: non odiare il tuo fratello, non coltivare il rancore o l'odio verso il fratello, ma ammoniscilo. Naturalmente questo comando viene interpretato, approfondito. Qui troviamo l'insegnamento di Gesù su questo punto. Voi forse avrete notato, forse no, che io non ho letto, guardate, io sono al versetto 15, non vi disturbi controllare il testo. Se il tuo fratello commetterà una colpa, io ho saltato contro di te. E sono passato subito, va e ammoniscilo, fratello, il solo. Contro di te va cancellato, se noi vogliamo capire questo testo. Non stiamo a discutere di questo. I testi migliori non hanno questo, è stabilito, è appurato. Purtroppo lo troviamo nella traduzione ancora. Se un fratello pecca contro di te, lo vedremo domenica prossima. È esattamente il seguito di ciò che segue. possiamo ricordarlo fin da adesso, l'insegnamento di Gesù è diverso. Se uno mi offende, dice Pietro, se un mio fratello pecca contro di me, quante volte devo perdonarlo? Dice Pietro, 7 volte? Gesù gli risponde, come sappiamo, 70 volte 7. Quella è l'offesa personale. Quanto debbo perdonare io per il fratello? Ma è un altro caso. Vedete che le norme sono diverse. Qui è la responsabilità della comunità verso i fratelli. Se il tuo fratello commette una colpa, non contro di te, tu sai che il fratello non va bene, non vive bene, commette una colpa, cosa devi fare anzitutto? E qui la norma che Gesù stabilisce prevede 3 tappe molto significative. La prima, vai e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, dice, hai guadagnato il fratello. Va e ammoniscilo fra te e lui solo, per salvare il suo onore, e non dirlo a nessuno. Tu sai che lui commette una colpa, lo sai tu? Non devi andare a dirlo agli altri. Devi proteggerlo, il suo onore. Vai tu da lui e cerca di convincerlo. Se ti ascolta, se cambia, hai guadagnato il tuo fratello. Qui poi c'è tutta una dottrina, una riflessione molto importante su questo punto, cioè il fondamento di questa norma, che dicevo è già antica, è l'ammonizione reciproca. E qui hanno molto riflettuto anche i rabbini e anche naturalmente i padri su questa norma. Qui è presupposto il dovere di ammonire e di accettare l'ammonizione. Non solo quello di ammonire, anche quello di accettare la critica e l'ammonizione. Ed è molto difficile. Voglio solo dire che questa cosa è ritenuta così importante anche nella tradizione rabbinica, per esempio, che ci sono rabbini che attribuiscono il disastro nazionale di Israele, cioè la distruzione del Tempio, eccetera, proprio a questo, al fatto che in Israele ci si giudica e non si accetta l'ammonizione. Ci si combatte e non si è disposti ad accettare le critiche. E questo ha prodotto, secondo per esempio certi rabbini come Rabbi Tarfon e altri, il disastro, il venir meno della comunione, della comunità. Comunque questo è un punto molto importante. E Gesù, come vediamo, lo presuppone qui. Il comando non è tanto di ammonire, questo è presupposto. E quello che Gesù stabilisce è come si deve fare. Però andava sottolineato. Si deve fare fra te e lui solo, anzitutto. Poi se non ascolta, come vediamo, prendi due o tre testimoni. Anche qui c'è un testo biblico dietro, una norma. Nessuno può essere accusato con un testimone solo di una colpa grave che potrebbe espellerlo dalla comunità. Ci deve essere almeno altri 2 testimoni, 2 o 3 testimoni, e così via. Se non ascolta, poi, come abbiamo ascoltato, dillo alla comunità, che ha quindi la capacità ancora più solenne di cercare di convincere il fratello. Se non ascolta la comunità, come vediamo, considerano un pagano, un gentile, dice il testo, un pagano, cioè uno che non appartiene al popolo, qui in questo caso vuol dire poi che non appartiene alla comunità, o un pubblicano, uno che si è messo fuori. Ecco, naturalmente anche quest'ultima disposizione è una extrema ratio per poter riconquistare il fratello, che si renda conto fino in fondo. Ma non finisce qui. Molto probabilmente ciò che segue va strettamente connesso, pur essendo una formulazione anche più generale, a queste norme. Anzitutto Gesù dice quella espressione che indica autorità: in verità vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. Questa è una formula nota: legare e sciogliere. Legare normalmente vuol dire, come in questo caso, espellere. Sciogliere vuol dire riammettere. Però la formula si applica di per sé, possibilmente, a vari campi. In questo caso, naturalmente, è connessa con questo punto dell'ammonizione del fratello e della vita della comunità. Noi vediamo anche nei testi evangelici che la stessa formula si applica, per esempio, alla remissione dei peccati. Indica l'autorità. Quello che farete sulla terra andrà bene anche per il cielo e sarà approvato da Dio. Bisogna però fare esattamente come dice. Però aggiungo un'ultima cosa, perché non finisce qui. In verità vi dico ancora, se due di voi sulla terra si accorderanno per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. L'accordo nella preghiera fra i fratelli fa sì che la preghiera sia onnipotente. Addirittura qui dice qualunque cosa, e possiamo intenderlo così, anche se probabilmente qui è un modo per dire: rimane la preghiera per il fratello, non è finita con, diciamo, con il processo della convinzione, dell'ammonizione, anche se non accetta alla fine e viene in qualche modo espulso perché ci ripensi, rimane la preghiera. E questa preghiera, se ha una preghiera concorde, e questo è il punto centrale, è onnipotente. Poi Gesù veramente dice una cosa molto consolante per noi, spiega a noi, questo varrebbe comunque, perché c'era già, la preghiera concorde e accetta Dio. Però Gesù aggiunge: perché accetta Dio, è onnipotente? Perché io sono in mezzo a voi. Se sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono con loro. Quindi la preghiera di concorde è la preghiera stessa di Gesù, è la nostra, ma dentro c'è anche la preghiera di Gesù. E naturalmente, se è Gesù che chiede quello che noi chiediamo, è chiaro che Dio la concederà sicuramente. Anche se noi pensiamo che in questo caso è applicata questa parola così consolante di Gesù all'ammonizione per il fratello, non dice quando Dio la esaudirà, è anche molto probabilmente una rassicurazione: voi dovete pregare, perché se voi pregate concordemente certamente otterrete, e quando poi Dio vorrà e come Lui vorrà. Ma vediamo che qui la comunità non c'è un termine, pregate per un po', come invece sono le norme precedenti. Nelle norme precedenti ci sono delle fasi: prima tu, poi lo dice testimoni, poi la comunità, poi fuori dalla comunità viene espulso, viene in un certo senso scomunicato, cioè gli si toglie la comunione visibile. Per la preghiera non si dice fino a un certo punto poi basta, è un impegno perenne, il che ci fa capire che per la comunità quello che è stato messo in quella condizione rimane un fratello, sia per te come un pagano e un pubblicano, ha sul piano disciplinare, ma non sul piano della preghiera. Ecco, detto questo, concludiamo il nostro commento oggi andando, tornando alla seconda lettura brevissimamente, una parola sola, questa lettera ai Romani così preziosa, anche nei piccoli brani che la liturgia ci propone la domenica, e qui siamo al capitolo 13 della lettera ai Romani, non siate debitori, dice l'Apostolo, di nulla, ha spiegato anche prima, d'ogni modo dice non siate debitori di nulla a nessuno se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Chi ama il prossimo ha adempiuto la legge, è molto tradizionale, non è un'invenzione di Paolo, è molto bello però che Paolo ce lo dica. Chi ama l'altro ha adempiuto la legge. E perché non dice chi ama Dio ha adempiuto la legge? Guardate che non è un caso, eh? Anche per Paolo il primo comandamento, come per Gesù, come per anche altri, il primo comandamento è l'amore di Dio e poi c'è l'amore del prossimo. Però quando si deve dire un comandamento che riassume l'osservanza di tutta la legge, si parla dell'amore del prossimo, perché quello si vede, questo è verificabile, l'amore del prossimo è verificabile. Uno potrebbe dire, come dice l'Apostolo Giovanni, che ama Dio, ma poi se non ami il fratello, anche la prima affermazione c'è un dubbio, non possiamo saperlo. Ecco, sicuramente c'è questo dietro, ma volevo sottolineare solo l'espressione non siate debitori di nulla a nessuno se non dell'amore vicendevole. Ci sono due cose in questa affermazione, in un'unica battuta, in un'unica frase ci sono due cose, che non bisogna essere debitori di nulla, mentre noi siamo molte volte debitori di tante cose verso gli altri. Sopra ne parla l'Apostolo, ci sono due cose, una è che non bisogna e l'altro che bisogna essere debitori, perché c'è un'eccezione. Non bisogna essere debitori sul piano della giustizia, per esempio. Se uno ruba, non è che può dire, vabbè, pazienza, adesso io amo il prossimo. No, no, tu devi restituire. E così via, tutti i comandamenti che riguardano il prossimo. Non siate debitori di nulla, dovete vivere onestamente. Se dovete pagare le tasse, e di questo parla l'Apostolo anche prima, pagare le tasse non è che l'amore del prossimo copre. Non siate debitori di nulla, cioè vuol dire dovete essere ubbidienti a tutti i comandamenti, eccetto, e questa è la cosa che è molto bella ma molto che ci mette in una situazione di debito perenne. E qui vediamo la forza di questa affermazione, non siate debitori di nulla eccetto dell'amore per gli altri. In questo dovete sempre ritenervi in debito. Qualunque cosa succeda, tu sei sempre in debito verso il fratello dell'amore.